105.250, iniziano le dirette, entriamo nel vivo della puntata di oggi e della popolazione Sahrawi. Vogliamo parlare del Sahara occidentale, lo vogliamo fare con chi è stato lì, ha passeggiato per le strade, si è avventurato in questi meccanismi repressivi in cui a sud del Marocco è difficile entrarci perché è un'occupazione militare dal 1975. E il nostro Tullio Togni, da documentarista indipendente, è riuscito a sfondare questo muro dell'omertà e a stare un po' abbastanza per fare una puntata delle tre audiodocumentari che trasmetteremo ogni martedì. Per meglio sviscerare la matassa di questa esperienza e farci raccontare meglio gli scenari che si respirano in quelle terre piene di sabbia, abbiamo i nostri microfoni Tullio Togni, che salutiamo. Buonasera Tullio.
Buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora Tullio, la prima avventura che racconteremo oggi è stata proprio nei territori occupati e vi siete spinti a sud nel Sahara occidentale e avete avuto, anticipo il finale, avete avuto a che fare alla fine con i servizi segreti che vi hanno cacciato, insomma. Questo insomma è un po' il riassunto, ma vogliamo qualche dettaglio, via.
Esatto, magari anticipo anch'io, giusto per dire che alla fine, ma non tanto alla fine, perché insomma i tempi nei territori occupati sono molto ristretti, soprattutto per chi prova ad entrarci in modo chiaramente diciamo illegale, dico chiaramente perché non si può fare in altro modo,
sì,
se si è attivisti, se si è militanti, ma anche solo se si è giornalisti o anche se si appartiene a determinate organizzazioni che fanno un lavoro istituzionale, per esempio per i diritti umani. Dicevo, sì, sono entrato un anno e mezzo fa nei territori occupati con qualche, diciamo, con qualche sotterfugio, proprio per cercare di non far capire che l'idea era quella di andare a incontrare degli attivisti, dei militanti Sahrawi, quindi della popolazione locale che vive sotto occupazione armata, diciamo militare, da parte del Marocco. E l'idea appunto qual era quella di andare a incontrare queste persone per cercare di dare loro la possibilità di parlare, di dire cosa devono affrontare quotidianamente nella realtà appunto dell'occupazione. In realtà non è andata male, è andata più che bene. L'idea era di fare un reportage in cui si sarebbero incontrati più attivisti, più organizzazioni. È durata poco appunto come anticipavo, ma ho potuto comunque incontrare alcuni attivisti, in particolare i compagni legati alla Confederazione Sindacale dei Lavoratori e dei Disoccupati Sahrawi. Chi sono questi militanti, questi attivisti? Sono dei Sahrawi, diciamo in una realtà molto eterogenea fra loro, ci sono studenti, ci sono appunto persone che hanno appena finito gli studi e provano a entrare nel mondo del lavoro, ci sono persone che non hanno nessuna formazione, ma hanno in comune quella di essere prima di tutto Sahrawi e di lavorare o aver lavorato nell'impresa Fosfocra che attua a Bucra, una cittadina vicina a El Aaiun, che è la capitale del Sahara occidentale occupato, e attiva nell'estrazione del fosfato e nella vendita diretta principalmente in Europa. E la testimonianza da parte di queste persone è stata unanime, è stata chiara e riporta una grande discriminazione nei confronti di chi è Sahrawi per il semplice fatto di essere Sahrawi. La discriminazione tocca vari livelli, sia il piano sindacale, quindi chi lavora per questa impresa che chiaramente è gestita da dei marocchini non ha gli stessi diritti sindacali rispetto agli altri lavoratori, e molti altri lavoratori per essere Sahrawi e per magari aver rivendicato determinati diritti hanno proprio perso il lavoro. Diciamo la strategia da parte dell'impresa Fosfocra è la stessa rispetto a quella del Regno del Marocco, cioè creare povertà, creare la situazione per cui nei territori occupati la popolazione originaria Sahrawi è costretta alla miseria e quindi molto probabilmente all'emigrazione. Al contempo l'idea è quella di attirare il più possibile coloni marocchini appunto dal Marocco, impiegandoli per esempio in queste aziende e sostituendo di fatto la popolazione originaria. Già adesso la demografia dimostra che c'è una maggioranza, c'è la popolazione di maggioranza marocchina anziché Sahrawi, il risultato appunto di anni e anni, di decenni di occupazione militare, di colonizzazione del territorio. Oltre a questo, se posso aggiungere...
Sì, certo, fai pure.
Grazie. Oltre a questo, quello che esce un po' da questo primo documentario, da questa prima esperienza nei campi profughi, nei territori occupati, è esattamente l'idea che ci sia una società divisa non solo in classi, ma divisa proprio su diversi livelli. Nei territori occupati abbiamo la popolazione marocchina colona, diciamo, e poi c'è la popolazione originaria sahrawi. Queste due tipi di popolazione, per quanto abbiano necessariamente e anche, diciamo, nel senso bello, abbiano diversi tipi di rapporti fra loro, e, a livello, di fronte alla legge, a livello di diritti, non hanno per nulla gli stessi diritti. I sahrawi non hanno nemmeno il diritto di parlare, non hanno nemmeno il diritto di esprimersi liberamente e quindi non solo non di lavorare ma anche di parlare. Tutto questo crea questo blocco totale dell'informazione e non solo, che fa in modo che il Sahara occidentale sia, come spesso viene definito, un conflitto dimenticato, un conflitto che non è neanche mediatizzato se non appunto tramite circuiti alternativi, ma è un conflitto dimenticato dalla stessa comunità internazionale. Forse, ma poi lo si ascolterà meglio nei documentari, le ragioni vanno viste proprio guardandoci allo specchio, guardando quella che è l'Unione Europea e cercando di capire il ruolo che ha nella geopolitica mondiale il Regno del Marocco e quindi lo stesso Sahara occidentale occupato, e cioè forse quello dell'anticamera verso la fortezza Europa. Ecco.
Ecco, gli ultimi due minuti prima di salutarci, gli altri due documentari che trasmetteremo martedì prossimo e fra due martedì riguardano invece i campi profughi in Algeria.
Sì, esattamente, riguarda un'altra esperienza, un altro viaggio, un'altra inchiesta nei campi profughi sahrawi in Algeria, dove appunto 173.000 sahrawi vivono da 45 anni all'incirca e dove resistono in un altro modo rispetto a chi tra i sahrawi è rimasto nei territori occupati, ma resiste di fronte al tempo che passa, resiste di fronte a quella morte civile, come viene spesso definita, perché si tratta di una popolazione che, per quanto abbia la libertà, diciamo, il territorio nel deserto di potersi organizzare secondo la Repubblica Araba Democratica Sahrawi gestita dal fronte Polisario, quindi autonomamente, dipende totalmente dagli aiuti umanitari. Ecco allora che vediamo in questo caso la contraddizione dell'aiuto umanitario stesso, in quanto si ripete da decenni e decenni senza davvero portare a una soluzione politica che risolva quello che è il conflitto, quello che è stato un conflitto armato fra il 1975 e il 1991, ricordiamo, che si è interrotto nel 91 con gli accordi, diciamo, con il cessate il fuoco, e che alla fine dello scorso anno, del 2020, è sfociato di nuovo in conflitto armato, proprio perché, come si vedeva, come si ascolterà nei documentari, la situazione per i sahrawi, per quanto vivi fisicamente perché ricevono gli aiuti umanitari, non era più sopportabile, non era più un'alternativa, e quindi loro stessi hanno scelto di tornare alla guerra piuttosto che vivere, diciamo, nell'ipocrisia, nella bolla degli aiuti umanitari, senza che una soluzione politica venisse trovata. Soluzione politica intendo il tanto cognato referendum per la autodeterminazione del popolo sahrawi.
Grazie Tullio per il tuo contributo e buon ascolto a tutti e a tutte di questo audio documentario, il primo della serie dei tre documentari autoprodotti da Tullio Togni che abbiamo appena ascoltato, il primo che parla proprio dei territori occupati del Sahara occidentale. Grazie Tullio, a presto.
Grazie a voi, buon ascolto.
Rien à perdre. Et nous craignons rien. Nous croyons vraiment que il y a Dieu, il y a la vie et il y a la dignité. C'est notre capital, c'est notre fortune, ce que nous avons possédé de nos parents, de nos ex-parents.
Je crois qu'il y a une complicité internationale dans tout ça, comme si nous étions une dommage collatéral.
Ils ont parlé. C'est un propagande quoi, de droit de l'homme, blablabla, de droit de l'homme, de droit de l'homme, de droit de l'homme. La Convention de Paris, de droit de l'homme. Mais il n'y a personne qui est intéressé pour le respect des droits de l'homme, malheureusement.
Il y a une démonstration concrète. Notre rencontre est ici, ahora, et c'est un rencontre clandestine.
è il Sahara occidentale, un territorio non autonomo occupato dal Regno del Marocco dal lontano 1975. Un popolo di oltre 500.000 di abitanti costretto a dividersi fra i campi profughi in Algeria, i territori liberati e i territori occupati. Nel mezzo fra questi due, un muro di 2.700 chilometri costruito dal Marocco negli anni Ottanta. Dopo 15 anni di conflitto armato fra le forze occupanti marocchine e il fronte Polisario, il governo in esilio del popolo Sahrawi, nel 1991 intervennero le Nazioni Unite, che ottennero un cessate il fuoco e crearono la MINURSO, la missione dell'ONU per l'organizzazione del referendum per l'autodeterminazione del popolo Sahrawi. Veniva così promesso a quest'ultimo di poter votare da lì a 6 mesi per decidere se accettare l'annessione al Marocco o scegliere l'indipendenza. Ma in un modo o nell'altro il Marocco è sempre riuscito a prendere tempo e la comunità internazionale non ha fatto nulla per impedirlo. Il risultato è che dopo 29 anni il referendum è ancora una promessa, mentre il Marocco continua a occupare militarmente e a colonizzare il territorio. La discriminazione e le violazioni dei diritti umani nei confronti della popolazione originaria è una conseguenza all'ordine del giorno. Non è semplice raggiungere il territorio. Bisogna inoltrarsi nel deserto del Sahara percorrendo la costa atlantica, direzione Mauritania. Bisogna sperare, inoltre, di non venire controllati e respinti ai numerosi posti di blocco della polizia marocchina. Con qualche piccolo stratagemma e molta fortuna ce l'abbiamo fatta. Di soppiatto siamo entrati a El Aaiún e abbiamo fatto qualche intervista. Ma qualcuno deve averci notato. Il mattino seguente 6 uomini dei servizi segreti marocchini ci hanno prelevato dal nostro albergo, ci hanno messo in stato di fermo e poi espulsi dal Sahara occidentale. Il nostro delitto era stato entrare nei territori senza chiedere il permesso alle autorità occupanti e fare attività.
Vraiment à essayer de couper et de laisser le peuple sahraoui sans culture. Et à commencer avec, par exemple, l'interdiction de la malefa. La malefa, c'est notre tradition, vêtement traditionnel que nous, les femmes, on utilise beaucoup.
Il Marocco ha sempre cercato di cancellare la cultura sahraoui. Ciò è iniziato con il divieto di portare la malefa nelle scuole. La malefa è il nostro abito tradizionale, di noi donne sahraoui. Poi il Marocco ha cancellato la nomenclatura tradizionale sahraoui. Noi sahraoui ci chiamiamo con 3 nomi, il nome proprio, il nome del padre e il nome del nonno. Questo tipo di nomenclatura ci permette di riconoscerci, di situare le persone nella famiglia, nel luogo geografico e nello status sociale. Il Marocco ha cancellato questa nomenclatura identitaria imponendoci la nomenclatura francese con nome e cognome. Quando non c'era un cognome, il Marocco ce lo ha imposto, inventandone alcuni che non hanno niente a che fare con la nostra cultura e sono un'offesa nei nostri confronti, come ad esempio jeans o sale o denaro. È veramente vergognoso vedere come il Marocco ha cercato di privare il popolo sahraoui della sua cultura.
Par exemple, il y a des noms très rares, comme par exemple jean, comme par exemple le sel, comme par exemple l'argent, des choses comme ça qui ne sont pas dans notre culture et c'est vraiment honteux de voir comme le Maroc vraiment a essayé de couper le peuple sahraoui de sa culture. Autre chose très terrible que le Maroc a fait au Sahara occidental, c'est la il cambiamento demografico.
Un'altra cosa terribile che il Regno del Marocco ha fatto nel Sahara occidentale è stato il cambiamento demografico. Hanno invaso il nostro territorio con migliaia di coloni marocchini. Attualmente ci sono 4 coloni per ogni Sahrawi. È terribile. Siete stati nei territori occupati e l'avete visto. È qualcosa che ci preoccupa molto, perché è in atto un cambiamento demografico e quindi un cambiamento di cultura e dei modi di vivere.
E Sanremo ne preoccupa più.
Non parliamo la stessa lingua. Noi parliamo la Sania, loro parlano la Daria. Non abbiamo nemmeno lo stesso colonizzatore. Noi parliamo lo spagnolo, loro il francese. Non ci vestiamo allo stesso modo, non abbiamo la stessa cultura né lo stesso modo di vivere. La strategia del Marocco è quella di mescolare tutto questo e farlo cadere nell'oblio.
Mêler tout ça dans l'oubli.
Sufrimos mucho. Sufrimos la familia de ella, sufre mucho. Buenos días, somos de ella, la familia de ella. Es una familia que lucha por lo.
Siamo la famiglia Deye, una famiglia che lotta per i diritti dei lavoratori sarawi. Nostro padre, Sidi Ahmed Deya, è il fondatore della Confederazione dei lavoratori e dei disoccupati sarawi. È morto poco più di 2 anni fa, dopo che aveva subito un pestaggio da parte della polizia marocchina nel 2011. Nel 2011, all'occasione di una manifestazione di protesta, la polizia marocchina intervenne brutalmente contro i lavoratori e le donne sarawi. In quell'occasione, mio padre venne colpito sulla schiena con un manganello. All'ospedale marocchino di El Aaiún mi dissero che non era nulla, che era tutto a posto. Ma noi abbiamo trasferito mio padre a Las Palmas, perché lui aveva anche la nazionalità spagnola. Gli abbiamo fatto delle analisi e il risultato era che il colpo gli aveva provocato un infarto. Qualche giorno dopo fece un'operazione a cuore aperto in cui gli vennero messi 2 bypass e una valvola. Ma nel 2017 mio padre morì nell'ospedale. Lo portammo all'ospedale per fare le analisi di rito, ma quel giorno l'infermiera marocchina mi disse che mio padre era morto. Com'è possibile? Era entrato vivo e ne uscì morto. Era entrato vivo e dopo mezz'ora era morto.
Sidi Ahmed Deya è il fondatore del Sindacato dei Lavoratori e dei Disoccupati Sarawi, l'organizzazione che abbiamo incontrato nella riunione clandestina che ci è costata l'arresto e l'espulsione da parte dei servizi segreti del Regno del Marocco. A Sidi Ahmed Deya la lotta sindacale è costata la vita, mentre la sua famiglia deve attualmente fare i conti con la discriminazione per il fatto di essere attivisti.
Abbiamo favorito l'assunzione di 634 lavoratori sarawi nell'impresa Fosfocra, ma ci rimane la nostra famiglia, che non ha potuto essere assunta dall'impresa. I nostri terreni sono confiscati. Subiamo un embargo.
Non
è normale che il Regno del Marocco sfrutti le risorse del territorio del Sahara occidentale da lontano 1975, mentre la popolazione originaria sarawi non è consentito neppure utilizzare l'1% delle risorse naturali del proprio territorio.
È normale.
Propaganda إعلامية قام بها النظام المغربي على أساس أنه سيوظف مجموعة كبيرة من شباب المنطقة، شباب الصحراء الغربية.
Questa associazione rappresenta gli esclusi dalle assunzioni dell'impresa Fosfocra, Hanno passato l'esame di assunzione, ma visto che sono dei Sahrawi, sono stati esclusi. L'impresa ha fatto entrare dei coloni marocchini al loro posto. I Sahrawi non hanno il diritto di lavorare. Visto che l'imprenditore proprietario dell'impresa è un marocchino, non assumerà nessun Sahrawi. Quindi il lavoro c'è, ma non per i Sahrawi.
L'impresa in cui nasce ed è tuttora attivo il sindacato è la corporazione Fosfocra, sussidiaria del gigante dello sfruttamento agricolo OCP, protetto dall'agenzia di sicurezza britannica GAS, conosciuta fra le altre cose anche per tutelare le colonie israeliane in Palestina. Il sindacato nasce e si sviluppa come una risposta a una duplice urgenza. La prima, difendere i diritti dei lavoratori Sahrawi e di chi fra loro il lavoro lo ha perso per il semplice fatto di essere Sahrawi. La seconda, resistere all'occupazione. Il nesso fra attività sindacale e lotta per l'indipendenza è evidente. Mentre il Regno del Marocco e multinazionali straniere commerciano i prodotti provenienti dal Sahara occidentale e in particolare estraggono e vendono il fosfato, alla popolazione locale Sahrawi è negato l'accesso alle risorse naturali del proprio territorio. Stesso discorso vale per la pratica della pesca intensiva al largo delle sue coste, anche se nel 2016 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva affermato che l'accordo di reciproca liberalizzazione dei prodotti agricoli e di pesca risultava valido solo fra Marocco e Unione Europea, quindi senza l'inclusione del Sahara occidentale.
Buona manifestazione.
Conosciuto YouTube di io vuoi dare il tuo video?
Ok, ecco.
Credo che gli scritti su gli attacchi che il Marocco ha fatto sulla nostra terra. Chaque jeudi, on fait des revendications. On bouge toute la yon. On bouge toute la yon. Cortar e come.
Un'ora, un'ora e mezza da qui a Bukhara. Vi porteremo con un 4x4 fino all'impresa Fosfocra per filmare alcuni siti di estrazione del fosfato, ma in segreto.
Di una maniera segreta.
Quando canta il vecchio negro, es que ya se acaba el día.
Premièrement, je m'appelle Hassan Abba.
Mi chiamo Hassan Abba Yaba. Ho 36 anni, sono un disoccupato e un difensore dei diritti umani. Ma preferisco dire che sono un militante della causa Sahrawi.
Un militante della causa Sahrawi.
Sì, canta il gallo rosso, altro gallo cantaria.
E io sono un chômeur, vous pouvez imaginer, dans ce moment,
sono disoccupato e ho 36 anni. Potete immaginare la situazione. Ogni giorno, per andare dal parrucchiere oppure per andare a bere un caffè con gli amici, devo andare da mia mamma per chiederle 10 dirham o 20 dirham. 36 anni. E come tutti, ho la speranza di avere una famiglia. Ma come mi posso sposare e fare una famiglia in questa situazione?
Repressione e discriminazione, povertà e sottrazione delle risorse naturali, assenza di scuole ed ospedali, militarizzazione del territorio. Sono le chiavi dell'occupazione marocchina nel Sahara occidentale, a cui si accompagna una politica di colonizzazione che in oltre 40 anni ha già raggiunto l'obiettivo di cambiare la demografia, facendo della popolazione originaria Sahrawi una minoranza rispetto ai coloni marocchini portati nel territorio tramite incentivi e sovvenzioni pubbliche. Alla gioventù Sahrawi, discriminata anche nell'accesso al mondo del lavoro, non rimangono che due opzioni: accettare di sopravvivere in un modo o nell'altro, scendendo a patti con la forza occupante, oppure emigrare. È un popolo che ha pagato un prezzo molto, molto alto per questa occupazione. Parliamo di 43 anni di esilio e centinaia di persone scomparse. Parliamo di migliaia di persone che sono state uccise. Parliamo di 16 anni di guerra. Tutto questo è un prezzo estremamente alto che il popolo Sahrawi ha pagato e continua a pagare ancora oggi, per avere un piccolo posto dove poter vivere in pace. È la sola cosa che chiediamo. C'è però anche chi ha scelto una terza via, la resistenza.
Pero no es raro ni es nada extraño a la sociedad saharaui que las mujeres estén tomando parte de la lucha de liberación y que también estén trabajando.
Non è raro né strano per la società sahrawi il fatto che le donne stiano prendendo parte alla lotta di liberazione nazionale e che stiano anche lavorando per creare una società aperta e che rispetti i valori della pace. Questo ci rende orgogliose, perché la cultura sahrawi è sempre stata una cultura aperta e tollerante, che si è però vista annullare i diritti delle donne nel momento in cui è arrivato il colonialismo spagnolo. Si tratta di un colonialismo che relega la donna alle sue attività. Nel documento di identità di molte donne veniva scritta la loro professione o il fatto che fossero casalinghe, la stessa cosa che succedeva nella Spagna franchista. Per questo, quando arrivò la lotta di liberazione del nostro territorio contro il colonialismo spagnolo prima e contro l'occupazione militare marocchina poi, ciò ha permesso alle donne sahrawi di ritrovare quel ruolo che ricoprivano nella cultura e nella società sahrawi precoloniali.
Che tenia la cultura e la società precoloniale, la società saharawi.
Avrei molte possibilità di chiedere l'asilo politico in Europa, ma è come se fosse il mio ruolo, una responsabilità che mi devo prendere. Ho già raggiunto il punto di non ritorno in tutto questo. Voglio continuare su questo cammino.
Nel 2010 il mio popolo è sceso in strada. Hanno deciso di uscire in massa dalla città di El Aaiún, hanno piantato le tende in mezzo al deserto e sono rimasti lì un mese. Alla fine, quando il Marocco non sapeva più gestire questa situazione, ha distrutto tutto. L'8 novembre 2010 hanno smantellato il campo con una violenza inimmaginabile. Hanno distrutto tutto. Magdi Mizik è stata la prima scintilla della primavera araba. Nessun media ha parlato di questo.
Aucun media parle de ça.
Gdemizik, c'est un produit d'une quarantaine d'humiliation du peuple saharaui. Point final.
شفت الشباب ضحية في احباسك للموت.